tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Noi torniamo in diretta quando sono passati 6 minuti dopo le 7 del pomeriggio qui a Radio Rock, a martedì 8 luglio. Come avete visto, come vi abbiamo preannunciato, come avete potuto leggere sulle nostre pagine social, ovviamente è uno di quei momenti meravigliosi perché è con noi una vera e propria leggenda, Danny Serafin, Chicago. Ciao Danny, benvenuto.
Ciao, ciao.
Welcome. Allora, Danny è con noi perché? Perché ci sarà un concerto meraviglioso dopodomani, giovedì 10 luglio, all'IF, l'Isola Fiorita, il Caffè del Mar di Ostia, con il meglio del repertorio dei Chicago, chiaramente coadiuvato dalla California Transit Authority, e alla voce Tony Grant. Ed è per questo, ma non soltanto per questo, che è un piacere averlo ora con noi, nostro ospite. Allora, Danny, di te sappiamo moltissimo come batterista, come musicista. Hai scritto chiaramente delle pagine fondamentali della storia della musica rock e non soltanto, però noi vogliamo partire con te un po' dagli inizi, vale a dire, che ricordi hai? Quali sono quelle cose che ti hanno in qualche modo spinto a intraprendere questa carriera? Com'era la tua vita prima di diventare un professionista e un compositore di fama internazionale? Tant'è che nella tua autobiografia tu stesso hai scritto letteralmente che la musica ti ha salvato. E allora, che vita facevi prima della musica?
So, thank you for being here. It's a great honor. We obviously reminded our fans and your fans of the appointment this Thursday, but talking to you, talking about your story, we want to start from the beginning. Obviously, we know you as a drummer, as a musician in general. You have written some of the most important pages of rock music, and not only. We wanted to know the beginning, the memories you have of your life before becoming a professional musician and, you know, so well known all over the world. And even, you know, in your autobiography, you say it yourself, music has saved me. What's all of that, the beginning?
Well, I grew up in an Italian neighborhood in Chicago, and it was a very tough neighborhood, but fun, but it was safe. Because, you know, we didn't harm innocent people, but there was a lot of gang fights, and I didn't do well in school, so but I always loved drumming. I always really loved to drum, and so that's the one thing I knew I wanted to do, and I set my sights on being a drummer from a very little boy. I started at 9 years old. But I quit school, you know, at 15 and a half, and I was in a street gang and gang fights. And then all of a sudden, I got a phone call to go audition for what was the best band in Chicago. And the drummer was leaving, and I went for the audition, and I passed the audition. I played a James Brown song, which I'd only heard on the radio.
And you were 16, I guess.
Yes.
16.
Yes. Wow. And it was that band, but that changed my life. From that point on, I became a professional musician. My gang's activity was done. Finished, you know, all I did was made my living as a musician. And ironically, two of the guys in that band, Terry Kath.
Yeah.
And Walter Perezader, we went on to be Chicago. You know, we started Chicago. So that was the very beginning, but it changed my life, you know.
And sort of big bang.
Yeah. Big bang of my life. Right?
Il Big Bang della sua vita. In realtà è un inizio molto particolare.
Scoppiettante, direi.
Scoppiettante in qualche modo, perché insomma lui è cresciuto in un piccolo quartiere di Chicago, molto sicuro per alcuni versi, tranquillo, piccolo, ma comunque come tutti i quartieri di Chicago, con le band, le gang, insomma. Non era bravo a scuola, proprio non ci riusciva, ma sempre, per sempre ha amato suonare la batteria e sapeva in qualche modo che sarebbe stata la cosa che l'avrebbe portato avanti. Infatti aveva già settato il suo obiettivo lì. A 9 anni già aveva deciso di iniziare a suonare questo strumento. È tempo che arrivano i 15, abbandona la scuola e lì sì che finisce invece nel giro delle gang, con quindi relativi problemi. Poi un giorno che succede? Riceve una telefonata. Una telefonata per fare un'audizione per la migliore band di Chicago. Il batterista se ne stava andando, serviva questa posizione e lui va suonando, passa il provino suonando una cover di James Brown, canzone che tra l'altro aveva sentito solo in radio, quindi una cosa incredibile. All'epoca aveva 16 anni e lì arriva questo Big Bang, arriva questo cambiamento incredibile, diventa la sua professione. Si toglie dalla vita delle band di quartiere, anche se gang, band, il fatto che in italiano e inglese si dicano in due modi diversi e uno significa band mi fa impazzire. Comunque, l'ironia della sorte, due dei membri della sua gang di strada diventano poi due dei membri dei Chicago e quindi in qualche modo tutto si riunisce, tutto va avanti così.
Tutto quanto torna alla fine. Conserva ancora qualche tatuaggio da gang di strada? Perché di solito si facevano, no? Così per curiosità.
Do you have some of those tattoos that in those years the street gangs used to have on themselves?
You know, no. The only tattoo I have is this one.
And okay.
I got this tattoo when I was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame.
Oh, so 2006.
Yeah.
Well, I guess it's a good reason.
Yeah.
I think it's a good reason.
Yeah. So no.
Non ha tatuaggi, c'è solo quello per celebrare quando nel 2006 sono stati introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame.
E allora togliamoci il gusto, dai, esatto. Lo sfizio di ascoltare con lui in studio How to Say I'm Sorry.
Dai.
Everybody needs a little time away. I heard you say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to.
Chicago, How to Say I'm Sorry, uno di quei brani che non ha bisogno di nessuna presentazione, ovviamente. Allora, facendo un discorso un po' in generale, colleghiamoci anzi all'ultima cosa che dicevamo. Cioè, loro sono stati nel 2006 introdotti all'interno della Rock and Roll Hall of Fame, quindi già questo merita un applauso. un Grammy alla carriera nel 2020, che è come vincere un Oscar. Il Grammy sostanzialmente è l'Oscar della musica. E tra l'altro Danny figura nella lista di Rolling Stone dei 100 migliori batteristi di tutti i tempi. Quindi ecco, così avete anche una proporzione di chi c'è in studio in questo momento. Allora, la domanda arriva automaticamente. Il peso di questi riconoscimenti o la responsabilità in un certo senso di questi riconoscimenti e di questa posizione la avverte ancora oggi come oggi, oppure l'approccio alla musica è sempre comunque scanzonato, divertito, leggero, come quello che potrebbe essere quello di un sedicenne?
Okay, so we were doing a quick list of all the things from where we left, so from the 2006 Rock and Roll Hall of Fame, the Grammy in 2020, you are listed among Rolling Stone's 100 best drummers of the world. So this, the responsibility of all these titles, does it weigh on you? Does it change your approach on music, or when you are with music, you're still as light as a 16-year-old?
A combination of the two. I don't feel, honestly, I love to play. I still love to play, and I feel young when I play. And I'm 76 years old, so I'm not really young, but I act young, and I feel young, you know. But the weight of it, it's most of it's really respect. You know, when I meet other musicians and other artists, it's very respectful, and so I just enjoy it. I just really enjoy it, and I'm grateful. You know,
assolutamente.
Beh, ovviamente è una combinazione delle due cose. Fondamentalmente lui ama suonare e, pur avendo 76 anni, è vero che quando suona si sente giovane. Poi anche nella vita si comporta in maniera giovanile, ma la musica in questo lo aiuta tantissimo. Quindi il peso di queste responsabilità no, non lo sente. È più un discorso di rispetto. Rispetta lui la sua carica, ma trova poi anche quel rispetto quando incontra altri artisti, altri musicisti che ovviamente si inchinano, mi pare anche giusto. Ma
a Roma c'è un modo preciso per dirlo che eviteremo, esatto, di nominare in questo grazie al cavolo.
Esatto, esattamente. Siamo stati educati. Quello che lui, a proposito di grazie, quello che lui sente prevalentemente è la gratitudine.
Beh, senza ombra di dubbio, da amante della musica, io nel mio piccolo posso dire che non si può non essere riconoscenti nei confronti di persone che hanno creato questo tipo di musica, che ce l'hanno portata, perché purtroppo io sono uno di quelli che pensa che ancora non ci sia il ricambio e che il testimone è duro da passare, e finché continuano a tenerlo in mano loro va benissimo così. Ma prima di andare avanti, lui ci ha detto che ha fatto l'audizione con un brano di James Brown, che aveva sentito alla radio. Che cos'altro ascoltava alla radio quando aveva 16 anni? Il suo stile è assolutamente inconfondibile di batteria. È una cosa che si è creata con il tempo o dipende dalle influenze che ha avuto quando era giovane?
So going back to your younger ages, you said you went to the audition with a James Brown song that you only had heard in the radio. What else were you listening? What were your musical inspirations back at the time? And your very unique style of playing the drums, is it something that built up in time, or is it due to those influences?
Oh, a lot of it's due to those influences. My first drum hero was a drummer by the name of Gene Krupa, who was an old big band drummer, and you know, from Chicago.
Yeah.
And then Buddy Rich and, you know, a lot of the jazz. So I had a lot of jazz, and then rock too. Ringo, Dino Danelli in Italian.
Yeah.
From the Rascals, you know.
Yes.
So I had, I had quite a cross-section of influences, but the jazz has always been a very strong part of my playing. But I'm also a rock, R&B rock drummer, you know. So on my tombstone, they're going to say that he was able to fuse jazz and rock, you know, easily. That's going to be on my
tombstone. You've already decided what's your... Okay,
well,
fine.
That's what I'm known for.
Okay.
Fantastico. Beh, in realtà sì, il suo stile è maturato nel tempo, ma deve tantissimo a tutte quelle che sono state le sue ispirazioni e le sue influenze musicali dell'epoca. C'era Gene Krupa, un batterista di una big band di Chicago, che sicuramente ha avuto un grande impatto su di lui. Buddy Rich, tutto quello che era il jazz, ma non solo il rock ci va a citare il Ringo, e qui si potrebbe aprire della roba che non apriremo, Dino Di Nelli, e quindi un
Rascals,
un'influenza che si mischiava all'altra. Di mezzo ovviamente c'è l'R&B, perché per quanto jazz sia importante, lui rimane un batterista di matrice rock e R&B, e ci ha dichiarato che ha già scritto, ha già pronto quello che verrà scritto sulla sua,
suo epitaffio,
il suo epitaffio sulla lapide. Fondeva jazz e rock facilmente.
Secondo me è perfetto, assolutamente perfetto. Ci ascoltiamo un altro brano, ovviamente un altro capolavoro, altra pietra miliare, Chicago, If You Leave Me Now. Now, loro sono in Chicago, e quel grand'uomo di Danny Serafin è qui in studio con noi, ovviamente lo storico batterista di Chicago. Stiamo per andare al break, abbiamo giusto al volo un minuto, poi dopo continuiamo chiaramente, però torniamo all'attualità. Allora facciamo così, perché comunque da un punto di vista generale sappiamo che è un momento molto complicato, cioè insomma anche l'America è un posto abbastanza
stavamo
complicato.
Stavamo parlando di questo fuori onda, hai origliato?
No, assolutamente no, avevo le cuffie, mi stavo ascoltando la canzone, quindi no, figurati. No, però è automatico, vabbè. Anche perché, a questo punto glielo chiediamo, non tanto se e come si trova lì, ma come mai, perché abbiamo questa informazione, sta per ricevere la cittadinanza italiana. Okay. Quindi che per noi ovviamente è un grandissimo onore sapere una cosa del genere, e è perché è innamoratissimo del nostro paese o perché nel suo in questo momento magari non si trova a proprio agio?
So he was kind of eavesdropping on us because he was saying it's a kind of a complicated moment for the world right now, especially in the States, but not only. How come? How is life for you there? How are things going? But especially the thing we're interested in, why are you about to get the Italian citizenship? How is it just because you love our country? What's going on there?
Well, my whole, you know, my whole being, I'm an Italian, you know, and I'm...
Thank you.
I'm being American, I'm 100, I'm like, I'm Neapolitan and Abruzzo. You
know? Oh, okay.
I'm Neapolitan, so that's a big part of it. And the second part of it is Trump.
Ok, chiarissimo. Vedi, una risposta breve che risponde perfettamente. Sì, intanto lui è italiano.
Sì.
Dice, intanto essendo americano, già questo fa di me una parte napoletano e una parte abruzzese. E l'altra parte che risponde al perché sto per ricevere la cittadinanza italiana è Trump.
Quindi comunque è un'altra delle tante persone, personalità che si vanno a inserire in quel gruppone di persone che chiaramente vivono non benissimo questo momento storico degli Stati Uniti. Non so se fargli un'altra domanda o ascoltare un altro brano.
Facciamo così, agganciamoci a questa cosa. About Italy and about your roots, you were telling me off the records some of your story about your grandfather. So can you walk us through your family tree?
Yeah, well, try to. Yeah,
facciamo un albero genealogico.
Esatto, no, perché ci stava dando anche comunque delle.
My grandfather and grandmother were Neapolitan, right?
So, okay.
You know, and my grandfather from my father's side was from Abruzzo.
Okay.
Yeah. So, you know, I'm just looking forward to really getting to know those areas, getting to know the maybe even meeting some family. But I've been just kind of focusing on doing the shows. But I just want to get in touch with. I mean, I am by spending so much time here in Italy. I'm loving it, to be honest. I'm loving the vibe, and you know, maybe because it's so new for me, but it's just a lot easier, you know, way of life. You know, easier. People are more mellow. You know, I mean, Italians aren't necessarily they're intense, but they're relaxed.
Yeah, right? We are absolutely.
There's an intensity about Italians, but there's also, you know, kind of an you know taking it as it comes and relaxing and. Great food, you know.
Yeah. We try to find a balance between work and
leisure.
Yeah,
and the
absolutely.
The food is so good here. It's scary, scary good. I mean, I haven't had a bad meal, and I've been here two weeks and everything. Every time, of course, I love pasta. I love all, you know.
Thank you.
Yeah. Ovviamente, quindi, nonni materni, mi pare, napoletani, sì. Nonno in realtà di vicino Avellino, Santa Lucia, quindi siamo probabilmente, io sono parte delle famiglie che sta cercando di recuperare.
E io l'altra,
esatto.
Perché il bisnonno
invece...
Esatto,
la parte abruzzese, invece da parte del padre abbiamo l'Abruzzo.
I can be a nice tour guide for Abruzzo.
Half of my family is from near Avellino, half of his family is from Abruzzo, so we might be the family you're looking for.
Okay. That would be great.
Right? In realtà sta passando tanto tempo in Italia, per quanto stia facendo delle tappe, ha già suonato in Germania, suonerà questo giovedì appunto ad Ostia, sta passando molto tempo qui in Italia proprio per entrare in contatto con quella che è stata la cultura delle sue radici. Ovviamente sta amando tutto quello che vede, forse perché per lui è tutto così incredibilmente nuovo, però la vita qui in Italia gli sembra molto più facile. Le persone incredibilmente gli sembrano più tranquille, o meglio, gli italiani sono intensi,
bellissimo,
ma rilassati.
Intense but relaxed, bellissimo.
E con una sorta di filosofia
meravigliosa.
Che è come viene, viene. Poi ovviamente tutti i vari stereotipi, cioè sono due settimane che sono qui e non ho avuto un pasto cattivo che sia uno, come è possibile? Quindi il mix di tutte queste cose, magari adesso tra un concerto e l'altro appunto cercherà anche di provare a ricontattare membri della sua famiglia. famiglia.
Sai che bello, potremmo seguirlo e fare magari, non so, uno speciale.
Vlog.
Ci ascoltiamo anche i Civic con The Fool, che è la novità, e poi torniamo tra pochissimo con Danny.
Brand new music.
La musica nuova su Radio Rock.
Rock Podcast. Stai ascoltando la soddisfazione dell'animale.
Diventano cattivi i becchi.
E noi torniamo con gli Iron Maiden. Questa è One to the Hills.
Radio Rock.
It's classic.
Game.
Run to the Hills, grandissimo classico degli Iron Maiden. Allora, a proposito di classici, a proposito di leggende, io vi ricordo che qui con noi c'è Danny Serafin in studio, storico batterista dei Chicago, che terrà dopodomani un concerto a Leaf, Isola del Mare di Ostia. Stavamo parlando prima con Danny, in qualche modo abbiamo parlato delle sue influenze, abbiamo parlato della sua nascita come batterista, del fatto che comunque ha incontrato nel corso della sua carriera, appunto a proposito di leggende, dei grandissimi nomi. Qualcuno lo ha fatto lui, ad esempio Buddy Rich, ma ci sono anche Elvin Jones, Max Roach, insomma dei grandissimi nomi. Innanzitutto, che cosa gli è rimasto da questi incontri, ovviamente? E immagino che la cosa lo abbia aiutato nel corso della sua vita musicale in più occasioni, quello che ha potuto attingere da queste persone. Ma qual è il consiglio che darebbe oggi lui a un ragazzo giovane che vuole fare musica?
We were talking about your inspirations before and the musicians, some of the ones that you named that have inspired you in your career as well. You have met many great artists, musicians and drummers. What have these encounters left in you? What help have they given you, if in any way? And then, break, second part of the question, what suggestions would you give to a new musician, to a new drummer today?
Okay, you know, in meeting some of the, I've worked with a lot of masters, you know, Maynard Ferguson, a trumpet player, and Janis Joplin, Jimi Hendrix, you know. Jimi Hendrix was a great, he was so calm, you know, when we met him, he was so calm. And, you know, he was like, I remember we were on tour with him, and we were flying down south, and I was getting a flight sickness, right? I was just thrown up, and I'm like embarrassed because Jimi Hendrix is sitting in front of me, and he's an ex, he used to be in the army, a paratrooper, so he's patting me on my back saying, "You're going to be okay, kid." And I'm like thinking, oh, God, Jimi Hendrix, and I'm, you know, so it just helped, you know. And Maynard Ferguson was the guy that kind of, he saw that I was a high strung Italian kid, and he would say, "Keep calm, stay calm. Don't let it all out at once. You know, learn how to just pace yourself." And, you know, those are some of the great things that helped me, you know.
Ok, facciamo prima questa parte. Per quanto riguarda gli incontri incredibili che ha fatto lui, che ha avuto lui, e le persone incredibili con cui ha lavorato, solo alcuni nomi: Maynard Ferguson, ma Janis Joplin, ma Hendrix. Con Hendrix, per esempio, ha proprio imparato la calma. Dice, era così calmo. L'episodio migliore di tutti questi erano in tour.
Erano in tour assieme,
erano in aereo. Lui si stava sentendo male, aveva la nausea, si stava vergognando tantissimo perché dice, ma posso vomitare davanti a Jimmy Hendrix, scusami, ma che storia è? E Hendrix, che era un paracadutista, è stato un trooper era lì calmissimo, che gli dava delle botte sulla spalla.
Le bacchette dicendo, sulla spalla da
calmo, ma stai tranquillo. E dici già una cosa assurda. E invece Maynard Ferguson proprio è stato forse il primo a riconoscere in lui questo fervore italiano, no? Questo ragazzetto italiano pieno di tutta questa energia. Dice, devi stare calmo, non tutto insieme, tutto in una volta sola. Trova il tuo passo.
E questi sono,
esatto. E questi sono i consigli che ha ricevuto lui. So, moving on to the suggestions that you would give to young musicians.
Yes, be prepared to have a second job.
La storia della musica parla chiaro.
Be prepared to work at you know, an espresso bar, but just stay with it. Believe in yourself. If you love with you, don't do it to become a rock star, okay? Because you're going to be very disappointed. The music is wonderful, you know, there's so much gratification, and you get so much from, like, I get as much from, I give a lot to music, but it gives me so much. And just do it for the love of it, and have the right, you know, the right intentions, and be prepared for a long ride. And it's not easy, you know. It's be prepared to have people say no to you, and then eventually they'll start saying yes, you know.
Absolutely.
Just believe in yourself and believe in your dreams.
Adesso piango. Per quanto riguarda i consigli che potrebbe dare lui invece a un giovane musicista, intanto preparati ad avere un secondo lavoro. Preparati a lavorare in un bar come cameriere o come, no, alla macchina del caffè o qualcosa del genere.
Piano B.
ma rimani, cioè fai entrambe le cose, rimani nella tua storia, non farlo per diventare una rock star, perché sappi che sarà una delusione. La musica è uno dei posti dove trovi la più grande gratificazione. Io do tantissimo alla musica e lei mi dà altrettanto. Fallo, ma fallo per amore. Sappi che sarà un lungo viaggio e non sarà sempre facile. Preparati a ricevere i no, ma credi in te stesso e credi nei tuoi sogni,
perché prima o poi potrebbe arrivare eventualmente anche un sì. Chicago, questa è Any Way You Want. You Want, da Chicago 8, questo è l'ottavo disco, questo è il brano di apertura. Allora, ci voleva raccontare una cosa particolare.
Sì, esatto, è contentissimo di essere in radio. E quindi, you were telling us you want to tell us a story, going back to what you can tell musicians.
Sì, yes. What I want to impress upon young artists is you never know when you're going to get an opportunity to do something that's really going to change your life or change other people's lives. So
yeah,
always treat every opportunity like it's really important. So I wrote a song, co-wrote a song called Street Player, right? It was in 1979, 1980, when the disco era was, uh-huh, disco was big. And So I talked to our producer, Phil Ramone, who's a late great Phil Ramone, a legendary producer, and I said, let's make the best disco record of all time, right? So we had this song that was really songs about myself. So, I mean, that. So it was very important to me. I was really attached to it. And then it was during the time when Rod Stewart had Do You Think I'm Sexy. So
okay.
I saw an opportunity. I said, this song could be a disco song. And so we recorded it, and it's a great, great record, right? And the record company put a lot of money into it. It was one of the first artists that they put big money in the videos and everything. And I really thought to myself, this is my time to get a Grammy, to be the Songwriter of the Year. And it got to my head. So what happened was the end of the disco era, and it was a backlash on disco. and my song just went right into the toilet. It went, you know.
Really?
Yes, it went right.
Straight.
And so I went from up here to down here.
Okay.
So you want to tell that part?
Yeah, questa è la prima parte della storia, perché la cosa che vuole imprimere di più nella mente dei giovani musicisti è che non saprai mai quando si presenterà l'opportunità che potrà cambiare completamente la tua vita o quella di qualcuno, o far cambiare a te la vita di qualcun altro. Quindi devi gestire ogni cosa che succede come se fosse la più importante.
Trattare ogni cosa come se fosse, sì.
E c'è questa storia che riguarda questa canzone Street Player. Siamo nel 1979, quindi nella disco era, e in quel momento lui parla col producer Phil Ramone, uno dei più grandi, purtroppo scomparso, produttori che ci sono stati, e ha detto facciamo un incredibile disco di disco music, tutte canzoni sue che sentiva veramente in maniera molto personale. Era il periodo, per capirsi, di Rod Stewart con Do You Think I'm Sexy, che aveva fatto il botto, quindi sì, ci poteva stare questa cosa. Lui si è detto, è il mio momento, fatto il disco con una quantità di investimenti economici da parte della major, cioè proprio mai come in quel momento avevano investito così tanto sulla produzione delle canzoni, sui videoclip, proprio il pacchetto completo, perfetto, questo è il mio momento. In realtà questo pensiero gli è andato completamente alla testa e non si è reso conto che eravamo non tanto nella era della disco music, ma sul finale della era della disco music, e quindi c'è stato un colpo di coda negativo. Questa produzione fu un totale fallimento.
Dritta nel cesso,
parole sue, non nostre. E qui siamo. Ok, how does this twist?
Ok, so then years go by, you know, I'm thinking, I didn't write for a long time because I was so distraught from the failure of this, what I thought was going to be a big hit. So years go by, and I leave Chicago, whatever, you know, that's another whole story, but I leave Chicago, and then I get a call from England. You know, I'm not in Chicago, I'm living in the mountains in Colorado, you know, beard like a hermit, you know, and they said, Danny, this band called the Bucketheads has just sampled your song, and it's breaking out to be a big dance hit in Europe. And I'm going, and they said, they talked to my songwriting partner, who said he'd sell it to them for $1,500. And I said, no, you can't swear. And can you say?
Yeah, we can swear.
Okay.
Sure.
I said,
sure,
are you fucking kidding me? He asked me, I said, no, I'm not selling it. And so they sampled, it was the early days of sampling, right?
Yeah.
So they sampled my song, and they never came for my permission. So I ended up owning, with my songwriter, who was stupidly said yes, we ended up owning half of the copyright, and it turned out to be the biggest dance hit of, it was 19, I left the band in 90, so it was like 1998.
Okay.
Right? And it was called The Bomb. I wondered why they said The Bomb. Well, it was because it was Street Player was a bomb, and if you hear this, so it won the ASCAP Dance of the Year, and I lived off that. But the royalties were like, I'd go to the mailbox and there'd be $150,000. And I'm going, I'd be looking up to the sky going, thank you, God.
Right? Where does this come from?
But that's not the end of the
story. Not the end.
E non è ancora neanche la fine, però let's do this. Quindi siamo, quando avevamo detto, vabbè, nel 79, no, tutto finisce nel cesso, passano gli anni.
Non scrive più perché finisce in depressione. Va.
Se ne va da Chicago, va a fare l'eremita in Colorado, riceve una telefonata telefonata dalla UK che gli dice: senti, una cosa,
anni 90,
siamo nel 1998 circa, dice: senti, una band che si chiama The Bucketheads ha campionato la tua canzone ed è diventata, sta diventando una hit clamorosa, dance music, quindi la nuova disco, in giro per tutta l'Europa. Vendiamo i diritti per $15,000. Lui fa: ma mi stai prendendo... Ha chiesto anche se possono dire le parolacce. Sì, 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 ma mi stai prendendo per il culo. Non...
Ah, tu hai detto 1500?
15,000. How much did they want to sell it for at the beginning?
1500.
E quindi lui ha detto: no, ma corca. Però per una serie di cose, insomma, i diritti sono diventati shared, quindi metà.
Io non vendo niente, io mi tengo,
esatto,
i diritti.
Qui, però il sample è il mio, quindi la roba è anche mia. Questa metà dei diritti di copyright di questo pezzo, che si chiama The Bomb del 1998, che è diventato il più importante brano disco di quegli anni. Lui ha questa memoria di andare lì alla casella postale e ritrovarsi con, no,
una, cioè, la bustina
soldi,
della
SIA,
dice,
ma come cavolo, grazie signore per questa opportunità, è arrivato tanti, dal 79
centinaia
al 98
di migliaia di dollari,
neanche
di
ci pensi più,
assolutamente sì, ma non è finita.
And it's not finished?
No, there's more to it, so okay,
make it short,
but short, okay,
we're here.
Make it short. So time goes on. In 2009 I get a phone call from the girl who handles my copyrights.
Yeah.
He said, Pitbull just sampled your...
Pitbull.
Pitbull.
Okay.
Right? So, you know this song, Cale Ocho, I Know You Want Me?
Yeah.
That's part Street Player.
Ah, fantastico. Non so, è finita qua. Quindi del 2009 riceve un'altra telefonata dall'esistente del copyright. Che gli fa: ce l'hai presente Pitbull? Ce l'hai presente Cale Ocho? Ha samplato anche
sample,
lei.
That was the biggest song in the world in 2009. So... I've lived off that song. What was my biggest failure? What I try to say to these children or kids, young, what was my biggest failure? Turned out to be the most magnificent success.
Assolutamente.
Quindi,
sì.
You never know.
Esatto.
Assolutamente.
Quindi riagganciateci.
Proprio il paradigma del non si sa mai.
Esatto. La sua più il suo più grande fallimento non solo si è riportato, poi si è rivelato un grande successo nel 98 e lo ha fatto, le sue parole, è accampato di quello per anni. Come se non bastasse, nel 2009 è diventato, no, il successo mondiale del 2009, campando ancora di più grazie al suo più grande fallimento. Quindi non demordete mai.
Perché non si sa mai, anche una cosa, anche da... come si dice, no? Dalle crepe che entra la luce, dall'etame nascono i fiori, quindi non bisogna mai mollare, perché quella che è una cosa che oggi ci sembra pessima, ovviamente potrebbe avere così un colpo di coda e ritrovarci poi noi tutti a goderne di quella cosa in maniera a volte assolutamente inaspettata. Noi siamo arrivati alla fine.
Già.
Siamo alla fine, purtroppo, quindi noi ringraziamo infinitamente Danny per essere stato con noi.
Thank you so much for being with us today.
Thank you so much, it's been an honor.
Si è divertito.
E noi vi ricordiamo che il concerto è dopo domani sera all'IF, a
Isola
Ostia,
Fiorita di Ostia,
sì.
Caffè del Mar di Ostia.
Caffè del Mar di Ostia. E poi chiaramente Danny sarà in giro, ci sono delle masterclass che terrà in Sardegna, se non sbaglio, e poi chiaramente seguitelo perché vi conviene, insomma. Prego.
Volevo ricordarvi anche, appunto, che i biglietti, quelli rimasti per la serata del Lido di Ostia, possono essere acquistati in prevendita su boxall.it, ovviamente con Radio Rock, che è media partner dell'evento.
Non poteva essere diversamente. Noi, per sua esplicita richiesta, ce l'ascoltiamo Street Player anche nella versione long, quella extended, proprio perché ci fa piacere farlo, e anzi ringraziamo Matteo Strano che ci concederà qualche minuto, così come ringraziamo Valerio Cesari, che ovviamente è la persona che si occupa di predisporre tutte quante le nostre interviste. Io ringrazio te, Pau, per essere stata con me.
Grazie
Sandrino Canori, per il tuo preziosissimo apporto, come sempre.
Ho tenuto caldo lo
tu hai imparato, hai fatto la cosa migliore che potevi fare, e ovviamente grazie a Danny Serafin che è stato con noi. It's been an honor. Thank you, Danny.
The honor is mine. I had fun. Thank you.
Noi ci sentiamo domani. Ciao.
Ciao.
We'll be right back.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.